dovevamo dire qualcosa dopo un po' di commento fatto fra di noi su questo episodio, no? Prima cosa che vi faccio notare. Noi abbiamo sentito che cosa ha scritto Luca ai versetti 32-35, e non per la prima volta. Il sommario proprio precedente l'episodio, no? E questo, vi faccio notare, la capacità del narratore di coinvolgere. Allora, fate un sommario. Il sommario, abbiamo detto, che condensa dei temi e li presenta in maniera sintetica. Non ci ha fatto né caldo e né freddo. Cioè, sì, ne abbiamo parlato, però poi sicut erat in principio et nunc et semper, cioè non è che ci ha smossi più di tanto. Che cosa ci ha smosso? Che cosa ci ha accesi nella discussione? La narrazione di fatti concreti. Evidentemente il narratore conosce bene le dinamiche di chi legge, no? Sa che quando i temi si enunciano in maniera non teorica, così generale, la cosa lascia molte vie di fuga nella riflessione. Invece quando ti metti davanti a fatti concreti, lì non hai molte vie di fuga, te le devi creare poi, ma devi affrontare il problema. Questa è la prima riflessione che vi voglio fare, vi voglio far fare insieme con me. Quindi Luca, che tutto questo lo sa, mette il sommario dove condensa le tematiche, ce le presenta in maniera pulita, diremmo, e definita, più o meno, però poi al sommario fa seguire dei fatti concreti, per darci la possibilità di essere di fermarci sui valori che lui ha presentato e che descrivono la comunità. Allora, fin quando abbiamo sentito, spieghiamoci, fin quando abbiamo sentito che vendevano, mettevano i piedi degli apostoli, dice va bene, ma l'ha già detto prima che tutto, mettevano tutto in comune, che nessuno riteneva sua proprietà, vi ricordate? Va bene. Poi però parla di personaggi concreti, narra. E lì sono cominciati i problemi, ma facciamo un altro passo avanti per dire noi come siamo coinvolti psicologicamente o non coinvolti. Ha fatto due esempi, non uno, due. Uno molto positivo e ha seguito la scia di tutto quello che ci sta descrivendo, no? La comunità in positivo. E chi è? È Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che poi, vedete anche la tecnica di presentare prima un personaggio che poi diventerà importante? Lo annuncia prima. Ecco, questo Barnaba, un levita originario di Cipro, padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Quindi questa è la conferma concreta che quello che è stato detto nel sommario avveniva veramente. Cita un personaggio di spicco che l'ha fatto, di spicco dentro il racconto poi, quindi ce lo presenta già prima, nelle sue qualità di persona di fedele, sincera. Però questo, a noi, anche questo, non è che ci ha provocato grandi reazioni, eppure, non è l'esempio di quello che avranno fatto altri, insomma, perché abbiamo detto che i sommari non sono favole. Luca non ce li presenta come mondo ideale che non c'era, non c'è e non ci sarà. Così poi quando i cristiani saranno, se staranno davanti a Dio, quelli che staranno, dice, però sarebbe stato bello vivere così, se la Chiesa fosse stata così. No. Quindi c'è stato lui e ci saranno stati altri. Perché dal sommario, una cosa la dobbiamo dire, capiamo, dal sommario messo insieme agli esempi, ieri si parlava di regole, no? Dice, ci sarà stata una regola? No, non c'era una regola, non era una regola. Se uno non vendeva i suoi beni, non ci viene detto che veniva escluso dalla comunità. C'è la massima libertà, uno poteva farlo. Gli veniva consigliato forse di farlo dalle parole, dagli esempi, dall'atmosfera che si viveva. Doveva avere evidentemente l'entusiasmo e la gioia di farlo, come Giuseppe, liberamente, e adesso ritorneremo su questo. Ma questo esempio, perché allora si comincia a capire pure l'esempio di questi due coniugi, liberamente. Tu potevi farlo, molti l'avranno fatto, non è detto che tutti l'abbiano fatto. Quindi Anania e Saffira non sono il controesempio, cioè di chi non l'ha fatto nella comunità. Ce ne saranno stati altri che non l'hanno fatto, ma erano nella libertà di farlo, evidentemente. Anania e Saffira sono presentati come il negativo di quello che ha fatto Giuseppe, detto Barnaba, soprannominato, è il negativo. Si sta parlando di persone che l'hanno fatto. Uno, Giuseppe, l'ha fatto in maniera giusta, corretta, nella libertà, con gioia, aggiungiamo noi, con entusiasmo, volendolo fare. Gli altri l'hanno fatto, ma con caratteristiche completamente diverse, che adesso cercheremo, che già il Cardinal Martini ieri sera ci ha illustrato alcune caratteristiche importanti del loro modo di fare. Allora, però ritorno a come si sviluppa il racconto. Quindi già mi sono spiegato su quello che ho detto. Quindi non sono due esempi, uno di chi l'ha fatto e uno di non. Qui non viene giudicato chi non l'ha fatto. Non c'è nessun giudizio, quindi significa che era possibile. Infatti dalle parole di Pietro voi vi accorgete che lo dice. Versetto 4, prima di venderlo non era forse tua proprietà? E l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Chi ti ha obbligato? Era tuo. Tutto era tuo e tu ti apparteneva e tu eri libero di decidere cosa fare. Prima di venderlo era in tua proprietà, hai deciso di venderlo e dopo che l'hai venduto i soldi che hai ricavato erano tuoi. Nessuno avrebbe potuto dirti niente se tu decidevi di dare una parte o meno, attenzione, anche questo evidentemente vuole dire, ma tu l'hai portato come prezzo intero, quindi prima tu eri liberissimo di fare quello che volevi e non saresti stato giudicato o censurato per questo. D'accordo? Quindi mettiamo le cose in chiaro, perché non vorrei che dopo che abbiamo letto questo passo qualcuno pensi alla comunità cristiana, a quella comunità cristiana, come un paese in cui c'era la dittatura, una setta di Piero. Senti a me, non fa. Non lo fanno, non vendono le loro proprietà.
Però ci so qualcuno che l'ha fatto.
E qualcuno l'ha fatto, ma liberamente.
Bisogna vedere da dove chi li ha presi.
Lasciamo stare quello è un altro aspetto che ci interessa. Allora, qui. Quindi non siamo, ecco, quando si è paragonata la comunità cristiana a un gruppo comunista ante litteram, ma non esiste proprio, perché non è così. Ma non è così. E se qualcuno ancora si sogna di farlo, un raffronto di questo genere, significa che non ha capito niente, non solo del Vangelo, ma non ha capito niente nemmeno del comunismo reale, così come è stato vissuto. Capito niente, forse non è mai stato nemmeno in un paese dell'est dopo che la caduta del muro, non si è reso conto di che cosa era, eh? Allora, libertà, decisione personale, secondo voi ne avranno parlato nella prima comunità di questo? Certo che ne hanno parlato. Come hanno motivato questo? Erano una cosa sola. Anima, avete sentito? È un cuor solo. Erano assidui, concordi, insieme. Un ritornello che ritorna. Questa è conseguenza dell'unità vissuta dalla prima comunità cristiana, è una conseguenza nel senso né di obbligo, non c'era nessun obbligo, né di cultura né di niente. Ecco, Luca che è ellenista, cioè gli piace rifarsi, anche perché sa che quello che scriverà sarà letto da persone anche di cultura greca, no? Sì. Abbiamo parlato dell'ideale dell'amicizia, della comunione dei beni, che già molti autori avevano presentato in Grecia. Sì, va bene, ce l'ha presente. Sa che questo tema per la cultura greca, per gli uomini e donne di cultura greca, era un tema bello. Erano sensibili all'ascolto di questa parola, di questo tipo di discorso. Però detto questo, poi Luca è ben consapevole che la comunione dei beni nasce dalla comunione di fede, è una conseguenza. Com'è possibile che chi condivide il bene più grande, il bene, poi non condivida i beni che passano? Questo l'ho detto dal primo momento, eh? E quindi qua più che starci a preoccupare della morte istantanea, permettetemi, che adesso cercheremo di capire, di questi due, il nostro cuore forse, vedete, lui ha accentuato questo aspetto, però credo che noi possiamo essere un po' sollevati pensando a quello che hanno fatto, no? In questa comunità, come vivevano. È bello pensare a quello che fanno. Che hanno fatto? Storicamente hanno fatto. Mi soffermo perché i sommari sono importanti da questo punto di vista. Non sono ideali che dovevano essere perseguiti allora. o almeno. No, no, sono realtà della vita cristiana. Lo hanno fatto. Ecco i due esempi, lo hanno fatto. E quindi più che soffermarci un po' inquieti davanti alla fine di questi di marito e moglie, ecco, soffermiamoci pure su quello che ha fatto Giuseppe, che molti hanno fatto, e la gioia che lui ha vissuto nel fare questo, e la bellezza di quello che ha fatto da cristiano. Che dite? Secondo aspetto della narrazione, che un po' viene tralasciato rispetto all'altro esempio. Beh, detto questo, mo andiamo a dire qualcosa proprio sull'episodio. Allora, visto che nella comunità si viveva così, comunione spirituale, comunione pure materiale, comunione dei beni, visto che la tensione spirituale portava a queste conseguenze naturali e che quindi la comunità era orientata in questa maniera, e la cosa più bella era vederli così uniti in tutto, non solo quando facevano le riunioni. Così, permettetemi qualche passaggio di applicazione: quando facevano le riunioni, quando facevano qualche attività, belli insieme, fin quando si riesce pure a stare insieme. Parleremo dei diaconi oggi, cosiddetti diaconi, amministratori dei beni della comunità. Vabbè, poi quante riflessioni uno può fare sulle nostre cose, Non solo quando si facevano le riunioni, quando stavano sotto il portico di Salomone, ci è stato detto, ce lo ridirà, no, era pure nella vita di tutti i giorni. Le conseguenze erano nella vita di tutti i giorni, ma lì bisogna arrivare o no? E mica vi immaginate che la vita eterna sarà una serie di villette, ognuno per i fatti suoi, ma con la felicità più piena, si mangia, si beve, non si fa i servizi, un po' così come un paradiso, eh? Un anticipo, già su questa terra, con tutte le difficoltà che ci sono, di quello che sarà la vita di comunione col Padre, con Figlio e lo Spirito Santo, è inevitabilmente fra quelli che saranno lì, fra quelli fra di noi e fra tutti gli uomini che arriveranno lì. Non so che immaginazione avete di questa vita di comunione profonda. San Paolo lo dice, non ci sarà né marito né moglie. Almeno questa.
Io posso parlare, non c'è mia moglie.
Lo diciamo noi. Io come garante te lo dico. Allora, noi con i nostri figli, noi con i nostri amici preferiti, non sarà mica così, fratelli e sorelle, ma però io ho l'impressione certe volte che invece noi la pensiamo proprio così. È chiaro che poi proiettiamo sulla parola di Dio tutto quello che noi pensiamo e vogliamo, no? E ci mettiamo noi al posto della parola di Dio e le facciamo dire tutto quello che vogliamo noi. E così succede. Com'è? Aspetta. No, aspetta, no, scusami, per questo voglio dire, ma scusatemi, è la preparazione delle case vicino, delle camere vicino al cimitero, come la metti? Cioè che si devono comprare per forza il loculo marito e moglie vicino, se no a Ottanova per esempio, credo da tutte le parti, per forza vicino devono stare, ancora ci volesse, che cosa?
Ma non è così
certamente, cioè vabbè queste cose qui, ma già da questa vita si anticipa il già di questa vita, è così, già da questa vita, già, non ancora nella pienezza, ma già. Perché dire che Luca, sto insistendo su questo, perché dire che Luca ha immaginato una chiesa? Ma perché? A chi fa comodo dire questo? Perché storicamente non è così. A chi fa comodo dire questo? A chi si sostituisce o vuole sostituirsi alla parola di Dio? Penso di sì, a loro fa molto comodo. Perché una volta che noi diciamo che questo è un ritratto immaginario, ci mettiamo tutti tranquilli e tutti a posto. Ah, beh, va bene, è un ritratto, ma come si fa così? Benissimo, sono 2000 anni che si fa questo tipo di ragionamento. Come è? Ma come non è possibile? Benissimo. E non si capisce che in quel momento si sta facendo un peccato gravissimo. Cioè si sta annullando la potenza e l'efficacia della parola di Dio. Non è possibile. E allora questo Vangelo e questo libro a che serve? Scriviamocelo noi, ce lo siamo scritti. Io, chi mi conosce, sa che uso sempre l'immagine della Sacra Scrittura con le pagine strappate, è diventata così piccola, vedete com'è grande? È così piccola per noi. Allora, esempi concreti di una chiesa che così viveva, perché l'entusiasmo che forse a noi manca, siamo cristiani stanchi dell'Occidente, l'entusiasmo dei primi cristiani della vita cristiana bella e buona, noi non ce l'abbiamo più. La gioia di essere cristiani, vedete Luca come ripete certi ritornelli, la gioia, l'esultanza per essere cristiani, noi non ce l'abbiamo più. Allora, quindi, prima Giuseppe e poi Anania e Safira, Quindi, qual è il peccato che hanno commesso? Che cosa hanno fatto di grave? Ieri, ascoltando il Cardinal Martini, buonanima, ci ha detto, ha messo in rilievo due cose. Forse io ne metto in rilievo poi la terza, che dentro cui ci stanno tutte e due. Ha messo in rilievo che cosa? La falsità. Ed è nel testo questo, no? E poi ha messo tutta la mano dentro il Cardinal Martini per fotografare uno degli aspetti che fotografa la nostra comunità cristiana, la nostra comunità chiesa, la falsità, l'ipocrisia, l'apparire, l'apparire, sembrare quello che non si è. Vi ricordate, avete sentito ieri sera? Ha detto questo. E di fatto è questo. Volevano apparire quello che di fatto non erano. Nessuno li aveva obbligati. Perché vendere qualcosa che non avevano? Nelle nostre comunità cristiane sapete chi va avanti? Chi va avanti come figura, come immagine? Ma non parlo nelle nostre comunità cristiane, quelli che sono grandi commercianti, perché sanno vendere alla Totò quello che non è loro proprietà. Ricordate Totò che vendeva la Fontana di Trevi? Quelli stanno sempre e condizionano, ahimè, condizionano la vita delle comunità. Pesantemente. Vendono quello che non hanno mai avuto, sapendo di vendere quello che non è loro. E diventano modello ed esempio. L'altra, ci sarebbe molto da riflettere su questo, e da rivedere per la vita di ciascuno, ci potrebbe aiutare. L'altra, diceva Martini, che cos'è? La mancanza di fiducia. Cioè, quello che ho detto prima io, il ritenere che la parola di Dio, in fondo, non è che la devi prendere proprio sul serio. Devi valutare le cose. Non è che ti devi lasciare andare alla parola di Dio. Non è che devi proprio credere che poi quella parola si realizza, se tu la vivi. Che ti devi fidare. Affidare alla parola. No? Con calma e per piacere, voi sapete la barzelletta di Gesù che passa e ci sta quello, il paralitico che sta a terra e dice: io ti dico alzati, e quello risponde: con calma e per piacere. Vai piano, dice: vendi tutto quello che hai, aspetta. Non è sapiente. Oh sì, sarebbe bello, ma non è sapiente. E allora, la mancanza di fiducia. Però attenzione, di affidamento alla parola di Dio, sapendo che come la pioggia e la neve, e nell'Antico Testamento, l'ultimo capitolo del Deutero Isaia, come la pioggia e la neve, così è la parola di Dio, non ritorna come fa la pioggia e la neve, se non dopo aver fecondato, fatto germogliare, vedete tutto il ciclo, compiuto, questa è l'immagine, scende, fa tutto quello che deve fare e poi ritorna. Non ritorna a me senza aver compiuto quello per cui l'ho mandata, l'ho inviata. È così ci dice la parola. E adesso siamo negli ultimi tempi, che significa nella pienezza dello Spirito Santo. Come dono escatologico, il dono degli ultimi tempi, e noi siamo in questo periodo, in questa fase della storia della salvezza. Benissimo, però c'è un altro aspetto importante, mi permetto di dire. È un attentato questo di Anania e Saffira, è un attentato alla vita, alla coinonia, alla comunione, che è il segno all'unità e alla comunione, che è il segno distintivo di questa comunità. È un attentato grossissimo, è un vulnus, è una ferita inferta alla Chiesa. È l'intervento di Pietro profeta. Attenzione, perché qui Pietro in che veste? Gli dice tutto, smaschera alla maniera dei profeti. Perché lui legge nel cuore come legge Dio. Lui è pieno di Spirito Santo, è legge, è un attentato gravissimo a una comunità bellissima che però è nella storia e che deve subire gli insulti continui del controattaccante, che viene citato con nome e cognome. Avete notato, no? Satana. Bisogna stare attenti. Quindi Pietro, da profeta, perché anche a questo l'ha abilitato lo Spirito Santo, no? Lo spirito dei profeti, lui ce l'ha. Come ce l'hanno tutti i cristiani, ma lui è il capo della comunità. Attenzione, anche a questo aspetto, qui chi interviene è lui. Fino a questo punto, chi è stato il rappresentante ufficiale? È stato lui, lo vedremo ancora, nella persecuzione, soprattutto. Quindi interviene e difende la comunità da questa ferita che si potrebbe rivelare pericolosissima. Quindi, la morte di questi due, quella che ci colpisce più di tutti, che ci fa discutere, ci fa capigliare, ma poverini, perché non gli ha dato la possibilità? Il Cardinal Martini l'ha spiegato semplicemente, non gli ha dato la possibilità perché non l'hanno manco voluta. Oh, tra parentesi vi dico che qualcuno dice che dietro questo episodio c'è un episodio del libro di Giosuè, al capitolo 7, Acan, un altro furbacchione. Ma non ricordano forse quelli che citano Acan che c'è un altro episodio nella Sacra Scrittura, importantissimo, in cui c'è un altro furbacchione, e questa volta di caratura più grossa. E per colpa di questa furbata perderà il regno. E Saul, quando si sceglie tutti gli animali migliori votati allo sterminio, e sembra che lui si difende per... Ma io ho fatto tutto quello che il Signore ha detto di fare. No, tu non hai fatto tutto quello che il Signore ti ha chiesto di fare. Quindi però tutti e due gli episodi sono contrassegnati dalla menzogna e dal non fidarsi della parola di Dio. Pensate che in quel passaggio del libro di Samuele viene contrapposto poi, perché lui poi, il culto con la vita onesta, sincera davanti a Dio, no? E viene dato un giudizio sul culto. Che fai a fare il culto se il tuo cuore non è sincero e tu non ascolti la parola di Dio? Che culto è il tuo? È falso. E allora a me questo non mi piace, dice il Signore. Questi muoiono stecchiti, ma lì Saul, sapete che fa? È un'altra cosa gravissima, perde il regno. Ha perso il regno. Acan fa pure lui una brutta fine. Quindi, vabbè, diciamo che ci sono dei precedenti nella storia sacra, pure di questa storia, ai quali si sarebbe potuto, forse, ispirare pure Luca. Ma la punizione è esemplare, non può nella comunità essere tollerato questo tipo di atteggiamento, non può, perché sono ferite gravissime che vengono inferte contro l'unità, contro la comunione. Non si devono tollerare. Quindi l'accento di Luca non è sul fatto che si potevano convertire, c'è cioè il perdono, la misericordia, ma lui di questo parla continuamente, della misericordia di Dio. Ma giudica il fatto e si esprime, e lo esprime questo giudizio. Questi non hanno voglia di riconoscere il proprio peccato. Non lo riconoscono. Quindi hanno un atteggiamento continuo da questo punto di vista. La comunità non lo deve tollerare. Va bene? E la punizione è esemplare. Bisogna estirpare. Questo tipo di atteggiamento. E se è vero, come no? E se è vero. Però quasi quasi sembra uno del 2000 che abbia scritto questa storia. Dice, sentite, se andiamo avanti così, che quello hanno fatto così, poi un altro fa così, poi arriviamo alla Chiesa come è oggi. E allora, interveniamo su certe cose.
Ma avviene questo?
Allora, io adesso che ho detto, Isabella, sentimi, ho detto, è come se avesse scritto questo racconto Don Giacomo ai tempi nostri, che consapevole di quello che è successo nella Chiesa e della ripetitività di questi atteggiamenti nella Chiesa a tutti i livelli, dice, allora è meglio che, visto che questa storia sta proprio all'inizio, sarebbe stato meglio, non so se mi spiego, che il capo della Chiesa in quel momento avesse preso una decisione di questo tipo, radicale. Dice, no, così non si costruisce la Chiesa. In questo senso, non so se mi spiego, esemplare. Quindi non stiamo tanto a soffermare. Noi abbiamo un'altra brutta abitudine. Perdiamo i meccanismi più importanti e ci soffermiamo sui particolari. Sì, ha accentuato Luca, evidentemente qui ha accentuato, l'ha detto pure Martini ieri sera, cioè c'è un'accentuazione, ma rendiamoci conto che l'ha fatto, insomma. Ma non è storico? No, non è che Martini ha detto che non è avvenuto. Forse lui nella narrazione, per esempio, perché ha detto? Perché ci sono due momenti, poteva farli venire tutte e due insieme, no? Che dite? Si presentavano tutte e due insieme, siete bugiardi, pum, e si risolveva. Invece ripete.
Beh, ricordate l'esperienza di Daniele, no? Chiamano al
padre. Lui già lo sapeva che erano bugiardi. Sì, pure lui, Pietro, sapeva che stavano dicendo. Però, no, lui ripete. Sono due copie i racconti, no? A Luca piace questo procedimento, pure a coppia. Di solito lo fa, però non ha sintetizzato le cose, ha voluto prendersi tutto il tempo, sono passate 3 ore per esempio, scusatemi, in 3 ore, ieri abbiamo riso su questo, no? È come la moglie 3 ore non si è accorta che al marito era successo qualcosa?
No, no.
No, questi li hanno seppelliti su, perché evidentemente il certificato di morte l'ha dato Pietro, cioè dice è morto sicuro, portato. E allora, ci soffermiamo su questo e non ci soffermiamo sulle antitesi continue che sono presenti in questo brano, fra vita e morte, verità e bugia e falsità. Per esempio, ce ne sono tante altre. Vita e morte. Chi? Satana e spirito. Cioè, chi è nella falsità è nel regno della morte, non è nel regno della vita. Quindi ci sono tante altre cose da approfondire e leggere. Io veramente questo brano non lo dovevo commentare. Poi mi sono reso conto dei vostri occhi che quando ho letto e ho visto, no, Luca ha ragione, Luca, invece questi episodi bisogna proprio leggerli, perché questi servono, quello che vi ho detto all'inizio, no? Servono proprio per entrare dentro, per farsi coinvolgere dalla parola di Dio. Avevo fatto una scelta iniziale più da teologo, no? Dicevo, andiamo a... E no, poi ho detto, oh, ma qua va rispettato il piano di chi ha scritto questo libro. E lui questi esempi li mette proprio, e ho visto la reazione vostra, mi sono reso conto, dice, ha ragione. Questi esempi ti fanno mettere faccia a faccia con la parola di Dio, eh? Oltre al fatto che non ti fanno dormire, perché quando si va sulle tematiche teologiche, scritturistiche, teologia biblica, ma quando senti, boom, caduto morto, ma dopo... Cioè, sono quelle cose che subito ti svegliano, dici, ma che sta succedendo? Va bene, allora, un attentato contro l'unità, contro l'integrità della comunità. Un cuore diviso, come era il loro, diviso, dà spazio a Satana. E soprattutto, un cuore diviso divide il popolo, come lo chiamiamo, escatologico, il popolo degli ultimi tempi, che siamo noi anche, lo divide. Un atteggiamento di questo tipo divide, un attentato contro l'unità e la comunione, che va immediatamente affrontato e combattuto. Visto che siamo nella stessa fase, è una lezione anche per noi? Sì. Sì, fratelli e sorelle, sì. La falsità, la menzogna, viene da Satana. La mancanza di fiducia è un attentato grave contro la comunità cristiana. Anche noi siamo chiamati ad avere un atteggiamento, come lo volete chiamare, profetico, chiamiamolo così, nei riguardi di questo atteggiamento che mina alle fondamenta la consistenza della comunità cristiana. La consistenza e la sussistenza della... Quindi bisogna stare con gli occhi aperti, ci dice Luca. E chi ha il compito di essere luce e di essere profeta come guida della comunità deve essere sentinella e intervenire. Senza equilibrismi. Beh, va bene, mo Anania, che hai fatto? Mo fammi sentire, sei un po' bugiardello tu, eh? Beh, però, mo... No. No. Sei bugiardo. Hai il cuore diviso. E non hai voglia di... sottometterti alla parola di Dio e all'azione dello Spirito Santo. Non c'è posto per te. È dura, io lo capisco che è dura. Dice, no, ma questo Papa parla della misericordia. Sì, vabbè, un momento. Qua non viene negata la misericordia di Dio. Però... Martini ieri sera, mica ha detto, scusami, ho peccato. Sì, hai ragione, no? Ma ti dico la verità. Ah, Pietro, ma mi hai... sì, hai ragione. Perdonami. Signore, perdona. Non lo dice. Va bene riguardo a questo episodio? Comincia dopo, quindi questo chiudeva una parte veloce, quella, un sommario, la comunione dei beni, vendevano, facevano, dicevano, poi ci sono stati questi due esempi. Vita interna della comunità. Adesso c'è un altro sommario. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone. Nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, una moltitudine di uomini e di donne, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentati da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Adesso, in questo sommario, l'accento e l'attenzione su che cosa viene posta soprattutto. Allora, sulla comunione dei beni ha dedicato questa pagina, bellissima. Adesso sembra che l'attenzione sia concentrata su che cosa? Sull'attività terapeutica e liberante della comunità cristiana, con uno sguardo al passato, i sommari fanno questo, a quello che è stato già raccontato, e un'apertura verso quello che poi sarà raccontato. Molti segni e prodigi, li abbiamo già incontrati questi segni e prodigi che avvenivano, che avrebbero fatto quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo, vi ricordate la profezia di Gioele e tutto il resto. E già abbiamo visto un esempio di questo tipo, ve lo ricordate chi è? Lo storpio, la porta bella, no? È stato guarito. Allora, avvenivano fra il popolo per mano, dice qui, degli apostoli. Andate al capitolo 4, versetto 30. Vi ricordate la preghiera che hanno fatto dopo l'arresto e la liberazione, quindi l'inizio della persecuzione? Qual era la preghiera? Stendendo la tua mano, e ora, Signore, Cainun, è ora. Volgi lo sguardo alle loro minacce e conceda ai tuoi servi di proclamare con parresia coraggio, franchezza, anche davanti ai problemi difficili. Quello che ha fatto Pietro. La parresia non è solo per l'esterno. Bisogna usarla pure all'interno della comunità quando ci si trova davanti a difficoltà e ostacoli. Con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Come dice qui a versetto 12, avvenivano fra il popolo per mano degli apostoli. La mano di Dio attraverso la mano degli apostoli, perché avvengano guarigioni e liberazioni, segni e prodigi. Non perché io sono una brava persona. Vi ricordate Pietro? State a interrogarmi per un beneficio, ma prima ha detto, no, popolo, no, non guardateci come se noi avessimo questo potere perché siamo bravi dal punto di vista religioso. Quello che è avvenuto nel nome di Gesù. Alla faccia di tutti gli showman che vanno in giro per la Chiesa e che pretendono di essere guaritori e liberatori. Scusatemi, questo è un giudizio pesante che do, però lo so. Mi è uscito, dai, mi è scappato perché c'ho... Showman significa uomini show, uomini al centro dell'attenzione, perché capaci di che cosa? Di fare? Chi sei tu? Chi ti dà questo potere a te? Chi sei? E che servizio fai a Gesù tu? Se concentri l'attenzione su di te, chi sei tu? Allora, molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Tutti erano, questa è una cosa che ci ricollega a quello che è stato già raccontato, erano soliti stare insieme. Vedete l'unità a cui hanno attentato questi due nel portico di Salomone. E l'abbiamo visto ieri, no? Al riparo dai venti freddi, come faceva Gesù. Sempre più però venivano aggiunti, ma il popolo, nessuno degli altri, ecco, ho saltato, nessuno degli altri osava associarsi a loro. Chi sono questi altri che non si associavano a loro? Senza pensare a chissà che cosa, seguiamo il discorso. Questi stavano nel portico di Salomone. Tutti erano soliti, c'era. Evidentemente questi altri forse sono quelli che stavano nell'atrio del Tempio e che li guardavano a distanza, più che pensare chissà che cosa, che poi ti creerebbe un sacco di problemi. Ma la cosa più semplice, stavano, il portico, un porto, una spiegazione proprio di tipo topografico, diceva, stavano lì. Non tutti se ne andavano sotto il portico di Salomone, no? Ma il popolo, comunque sia, ci descrive un atteggiamento di grande rispetto, che sta per cambiare però, ve lo preannuncio. Ma il popolo li esaltava.
Gli altri è qualcun altro, veramente, perché sta il popolo, gli apostoli, la comunità, questi altri possono essere un altro gruppo, non so.
No, io penso che siano proprio quelli che stavano nel Tempio. Allora, quelli stavano sotto lì, ce n'erano tante, nell'atrio del Tempio c'era una enormità di gente, non tutti si sono convertiti e non tutti li hanno esaltati, queste sono generalizzazioni. Quindi evidentemente c'erano, perché? Quelli lo sappiamo che non sono dalla parte sua. Non c'è, sta lì, vedete com'è grande. Non tutti andavano sotto il portico.
Secondo me erano quelli uguali
ad
Anania e
Mammona. No.
Erano indecisi, non avevano
fiducia. Luca, quando le cose le deve dire, le dice. Quindi, gli altri, sta commentando, dice, stavano gli altri che stavano lì, non entravano, secondo me. E non precisa, non specifica, quindi non vuole dire niente di... Ma il popolo li esaltava, il popolo preso come tutt'uno li esaltava. Il popolo fra poco tradirà questa, cambierà opinione, guidato cambierà opinione. Adesso quello che colpisce il popolo è la loro vita di comunione e anche i segni e i prodigi che avvenivano per mano loro. Sempre più però venivano aggiunti credenti al Signore, quindi è un'altra fase, da quelli che poi altri si staccavano da queste persone e andavano verso una moltitudine di uomini e di donne. E così Luca risolve pure il problema di quelli che si mettono pure a discutere su questo, se quando il numero era 3.000, 5.000 era solo maschietti oppure donne. Permettetemi, io questi problemi, insomma, cioè, dico, ma se Luca fin dall'inizio ha detto che le donne stavano insieme, proprio nel gruppo di discepoli, cioè, poi dovrebbe avere in testa questa distinzione. è il numero complessivo, secondo me. E infatti qua lo dice uomini e donne. Quanti ne sono, mo? Secondo le stime di Luca, fino a questo punto? 5 più 3 sono 8.
Più
i 120. Siamo quasi intorno a 10.000 persone, dice Luca. Una cifra tonda, come erano soliti scrivere loro le cifre, no? Allora, tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze. Beh, immaginate come succedeva al tempo di Gesù. Ve lo ricordate la prima giornata di Gesù in Marco? Portavano alla porta della città, che era il luogo di Gerusalemme città, però nel paesino, portavano alla porta della città tutti gli ammalati. Pensate alla confusione che c'era. Ecco, si ripete la stessa cosa. Perché quando Pietro passava, Pietro rappresenta la comunità, uno per tutti, perché prima ha detto per opera degli apostoli, poi specifica, vedete come ce lo mette in rilievo, come colui che guida questa comunità, ha avuto questo compito, però non è mai a titolo personale, Anche questo su questo, non ci sono cose a titolo personale. Non ci sono doni a titolo personale. Non c'è lo Spirito Santo che a me dà qualcosa che è come un regalo a me, no? Che va a nutrire il mio orgoglio, la mia persona. Ecco perché vi ho parlato degli showman. Non è così. Non esiste questo. Nelle dinamiche della Sacra Scrittura, della tradizione della Chiesa, non esiste questo. Ma dove le pensano certe cose? Dove le leggono? Forse i predicatori di televisione statunitensi hanno influenzato un pochino, anche la nostra Chiesa. Quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Io non sto dicendo che non sono possibili miracoli e liberazioni, non sto dicendo questo. Ma quelle avvengono quando Dio vuole e come vuole Lui. Chiaro, la Chiesa c'è il sacramento pure dell'unzione degli infermi, E quando noi amministriamo quel sacramento, sapete che diciamo al Signore? Gli diciamo di guarire la persona. Se no non andiamo a fare gli attori, Là le orazioni sono tutte dirette alla guarigione della persona. Quindi prima di tutto c'è un sacramento. E poi c'è anche il carisma, che Dio può dare quando vuole, come vuole, di operare guarigioni. Ma quando vuole e come vuole. Noi preghiamo per chi sta male, per chi ha bisogno, no? Lo fate voi, sì. Noi preghiamo. E poi è Lui che sa, Lui sa. Cos'è giusto, cos'è buono per l'ammalato, per è così, no? Dobbiamo avere le idee chiare su questo. E siccome sono carismi, te lo può dare oggi e domani no. Non dipende da te o dalle tue capacità. Non dipende da te. Per mano degli apostoli, perché c'è un'altra mano che agisce. Va bene, su questo sono stato chiaro? Almeno la sua ombra coprisse qualcuno, forse questo è dovuto alla credenza di allora, che l'ombra, nell'ombra ci fosse lo spirito vitale della persona, no? Qualcuno dice pure che l'ombra ricorda la nube La nube che è la presenza di Dio, stiamo leggendo, oggi abbiamo letto, quando è arrivata in pianta stabile la nube, cioè la presenza di Dio. Ma attenzione, c'è un movimento che è nuovo adesso in questo sommario. Fino adesso eravamo rimasti chiusi dentro Gerusalemme. Cosa succede? Anche la folla delle città vicine, quindi la parola ha cominciato a camminare, accorreva portando malati e persone tormentate da spiriti impuri. Qui quindi si parla pure del dono di fare, di liberare dagli spiriti impuri. Come Gesù. E questi erano i segni della presenza del regno, no? Eppure tutti venivano guariti. Dice, non ci mettiamo a discutere su questo, se Dio vuole, anche questo è possibile. Allora, si levò allora, continuiamo. Quindi il sommario si è soffermato soprattutto sull'attività terapeutica e liberatrice del gruppo apostolico. Ha ricordato che erano uniti e che anche questa azione era conseguenza della loro vita in comune, frutto dello Spirito Santo. Si levò allora il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di gelosia, e presi gli apostoli, li gettarono nella prigione pubblica. Conseguenza di quello che è successo. Mentre alcuni li fanno diventare quasi dei divi, altri, pieni di gelosia, un'altra dinamica importantissima che pieni di gelosia, e presi gli apostoli li gettarono in prigione. Però questa volta è una prigione ufficiale, Li gettarono nella prigione pubblica, ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: andate e proclamate al popolo nel tempio tutte queste parole di vita. Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio, cioè tutto il Senato dei figli di Israele. Mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli inservienti, giunti sul posto, non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: abbiamo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie che stavano davanti alle porte, ma quando abbiamo aperto non vi abbiamo trovato nessuno. Udite queste parole, il comandante delle guardie del Tempio e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse successo. In quel momento arrivò un tale a riferire loro: ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano nel Tempio a insegnare al popolo. Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò, dicendo: non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro rinsegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Rispose allora Pietro, insieme agli apostoli: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. All'udire queste cose, essi si infuriarono e volevano metterli a morte. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di farli uscire per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa forse sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso. E quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare». Attenzione, se infatti questo piano o questa opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Benissimo, questo ci impegnerà, perché adesso ci dobbiamo fermare, prossimamente.